puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20, comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta d'istinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
E proprio Non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda il mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Oggi è l'ultimo giorno di luglio, il 31 luglio 2013. E comincio come al solito chiedendovi di dare una mano a questa radio che attraversa un momento di grave difficoltà economica e che rischia di non poter più trasmettere dal prossimo autunno. Ormai sapete perfettamente quali sono i sistemi per contribuire. Il bollettino postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, bollettino che potete scaricare anche dal sito della radio. Un secondo modo è il versamento con carta di credito direttamente attraverso il sito della radio, cliccando sul pulsante che trovate a sinistra nella pagina dopo avere scelto l'importo che volete donare. Il sito della radio, ma anche questo è una cosa che sapete benissimo, è www.radiocooperativa.org. Su di esso trovate notizie, informazioni, la possibilità di accedere al podcast per molte trasmissioni e anche all'archivio di tante altre trasmissioni per riascoltare le puntate trasmesse nell'anno in corso. Potete frequentare la comunità degli amici della radio in Facebook nel gruppo Radio Cooperativa Padova. E anche questa trasmissione ha un suo sito che si chiama noncicredo.org. Eccoci dunque all'ultimo atto di questa trasmissione prima di una pausa estiva che coprirà tutto il mese di agosto. Questa sera sono due gli argomenti che ho pensato di porre alla vostra attenzione. Il primo riguarda i costi dell'elettricità, quanto paghiamo e perché nelle bollette che arrivano a casa nostra, ma anche quanto costa allo Stato fornire elettricità alla nazione, insomma quella che si chiama la bolletta energetica nazionale. Seguirò un documento corposo realizzato molto recentemente dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, alla quale rimando poi per ulteriori approfondimenti. Il secondo argomento ci vedrà invece alla guida delle automobili per capire come è possibile consumare di meno e rendere anche meno inquinante il nostro scorrazzare per le strade. Anche qui ho seguito un documento molto recente, scritto questa volta a tre mani, dai ministeri interessati, quello dello sviluppo economico, quello dell'ambiente e quello dei trasporti. Prima però la nostra ouverture musicale, come sempre dedicata all'universo jazz. L'orchestra è quella di Lionel Hampton in On the Sunny Side of the Street.
Thank you. leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Don't you hear that pitter-pat and that happy tune at your doorstep? Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. Now I'm not afraid, I'm not afraid, babe. It's over, body-dotty, lady daddy. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street.
On the sunny side of the street, dalla parte piena di sole della strada, questa era l'orchestra di Lionel Hampton con uno dei classici dello swing. Cominciamo la puntata di questa sera, parleremo di soldi. L'11 luglio scorso a Roma si è tenuto un convegno importante in cui si è parlato di energia e appunto di soldi. La domanda alla quale si è cercato di dare una risposta è stata: quanto costa il bilancio energetico al paese e ai suoi cittadini? Lo studio è stato eseguito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e ha visto alternarsi come relatori molti dei nomi importanti del settore. Oltre ai tecnici della stessa fondazione, sono intervenuti tra gli altri anche rappresentanti del Ministero e di Confindustria. I temi trattati sono stati i seguenti. Perché abbiamo prezzi più alti rispetto alla media europea e come incidono queste differenze sulla bolletta che ci arriva a casa? Su quali settori incide di più e su quali di meno questa differenza? Quali sono le cause, a cominciare dalla fiscalità energetica? Come incide l'alta dipendenza italiana dalle fonti fossili sulla bolletta energetica? Passare dai prezzi ai costi, calcolando gli oneri diretti ed indiretti a carico della società collegati all'uso delle varie fonti energetiche partendo dai combustibili fossili. Ed infine determinare l'impatto delle fonti rinnovabili sui prezzi e sui costi dell'energia in Italia. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza seguendo il dossier, meglio la sua anteprima, perché il documento finale verrà preparato con più calma e uscirà probabilmente in autunno. Il fatturato energetico del nostro paese corrisponde più o meno al 20% del prodotto interno lordo e impiega complessivamente circa 500.000 di persone, diventando uno degli elementi importanti della nostra economia. Il costo generale del 2012, compreso di elettricità, gas, benzina e gasolio per trazione, la spesa è stata di poco più di 160 miliardi, con un aumento del 10% rispetto al 2011, nonostante un'evidente riduzione dei consumi. La bolletta energetica, vale a dire la spesa necessaria per fornire energia al paese, è il 18% superiore alla media europea, con un possibile risparmio, se ci allineassimo appunto alla media europea, di circa 25 miliardi di euro. Cioè noi spendiamo 25 miliardi di euro in più di quelli che spenderemmo se ci allineassimo alle medie europee. Questo eccesso di spesa, tuttavia, non è uniformemente distribuito ed è veramente molto incasinato, come vedremo tra poco. Partiamo dalle famiglie, che sono quelle che in questo momento ci interessano di più, considerandone una media italiana. La spesa per il gas naturale è superiore alla media europea dal 24 al 35%. L'elettricità invece viene pagata più o meno a seconda dei consumi, Se i consumi sono medio-bassi, la famiglia italiana paga meno della media europea, dal 7 al 21% di meno. Viceversa, se i consumi sono più alti, paga di più della media europea, anche molto di più, fino al 75% in più. Per le piccole e medie imprese vale invece un discorso diverso. Loro pagano il gas naturale dal 7 al 21% in più della media europea. Qui succede appunto l'opposto di quanto visto prima. Risultano infatti avvantaggiate quelle imprese che consumano di più, che spendono per il gas fino al 9% in meno della media europea. La situazione peggiora per l'energia elettrica, con le imprese che pagano il kilowattora dal 30% all'86% in più della media europea. Se le stesse imprese potessero pagare tariffe secondo la media europea, ci sarebbe un risparmio fino a 12 miliardi di euro ogni anno. Le cose invece vanno malissimo per tutti se si considerano i combustibili per il trasporto. Benzina e diesel non solo sono più cari da sempre, ma negli ultimissimi anni la differenza è sensibilmente cresciuta, arrivando a produrre una maggiore spesa rispetto alla media europea, stimata in 2 miliardi di euro per la benzina e 6 miliardi di euro per il gasolio. I motivi di queste differenze sono molteplici. Uno è sicuramente la tassazione sui prodotti. Secondo Eurostat, che è una società che fa delle stime statistiche per l'Europa, secondo, dicevo, Eurostat, nel 2011 le imposte pagate, ad eccezione dell'IVA, in Italia sono del 14% più care della media europea, con un gettito fiscale per il 2011 di 28 miliardi di euro, valore che è certamente aumentato l'anno successivo, cioè nel 2012. Come sicuramente tutti gli ascoltatori sapranno, le merci con cui si produce energia non sono diverse da tutte le altre. Vengono comprate e vendute come ogni altro prodotto sulla base del rapporto tra la domanda e l'offerta. In particolare c'è un mercato all'ingrosso del gas, di cui tra l'altro si occupa da noi il Ministero dello Sviluppo Economico, che stabilisce i prezzi di scambio. In Italia il gas viene scambiato a circa 5 euro per megawattora, cioè viene scambiato a 5 euro al megawattora in più rispetto alle altre piazze europee, anche se negli ultimi mesi, si parla della primavera del 2013, c'è stata una riduzione di questa differenza. Bisogna ricordare che la maggior parte dell'elettricità italiana da fonti fossili è prodotta proprio con il gas, lasciando al carbone e al petrolio soltanto le briciole. Dunque il costo del gas influenza anche la borsa elettrica, facendo sì che il kilowattora scambiato sulla piazza italiana costi di più delle altre piazze europee, ma molto di più, anche del 40 fino al 60% in più. Nel 2012 la differenza è ancora aumentata. Con 75,5 euro al megawattora, l'Italia paga all'ingrosso da 28 a 44 euro in più per ogni megawattora scambiato. La terza voce, probabilmente la più importante, riguarda l'elevata dipendenza dai combustibili fossili, che è in Italia dell'82% contro una media europea di appena il 54%, anche se su questi dati c'è un po' di imbroglio. Per esempio in Francia si danno per poco più di 50%, però non si conta l'uranio, perché se si contasse anche l'uranio, anche la Francia avrebbe una dipendenza dall'estero addirittura un pochino superiore alla nostra. Dal 2000 ad oggi i costi delle materie prime sono sensibilmente cresciute, del 200% il petrolio, del 160% il carbone, addirittura del 300% il gas. E così nel 2012 abbiamo pagato 65 miliardi di euro per importare combustibili fossili, diventando questa cifra tre volte superiore a 15 anni fa, ovviamente fatti i debiti conti dell'inflazione. Quello che più spaventa sono le previsioni per il futuro. In assenza di cambiamenti drastici nell'approvvigionamento energetico, gli scenari internazionali previsti, ad esempio dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, porteranno ad ulteriori pesanti aggravi nella bolletta energetica, con una crescita prevista per il 2035 di 12 miliardi di euro nello scenario peggiore. Le proposte di modifica del mix energetico previste dall'OCSE o dal Dipartimento dell'Energia statunitense, che sarebbe il Ministero dell'Energia degli Stati Uniti, lasciano piuttosto perplessi, perché mettono in testa l'uso dello shale gas, del gas di scisto, ma indagini recenti hanno mostrato come i pozzi da scavare sono migliaia e migliaia per mantenere bassi i prezzi di questo combustibile, dal momento che il rendimento di questi pozzi crolla drasticamente dopo pochissimi anni. Questo significa che non passerà molto tempo prima che il prezzo del gas, che adesso scende, riprenderà a salire e torni nelle stesse condizioni di partenza. Lo stesso ministero statunitense ne è perfettamente consapevole quando realizza le proprie indagini con gli scenari per il prossimo futuro. Ma di questo io ho già parlato qui a Radio Cooperativa in una puntata sullo shale gas. E naturalmente senza contare l'inquinamento sia dell'aria che soprattutto delle falde d'acqua, che porterebbe a problemi ancora più gravi dell'approvvigionamento di combustibili. Anche il ricorso al nucleare e al carbone, ipotizzato sempre dal DOE, dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, per impianti che entrino in esercizio nel 2018, ecco, anche il ricorso a queste due forme di energia prevede un costo di 105 rispettivamente di 123 dollari per megawattora, che sono nettamente superiori a molte produzioni rinnovabili come l'eolico, che va a 87 dollari, e l'idroelettrico, che va a 90 dollari. Questo quanto riguarda i prezzi. La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, tuttavia, sostiene che l'analisi corretta deve essere fatta sui costi effettivi dell'energia e quindi vanno messe nella nota spese tutti i sussidi, diretti e indiretti, a carico della collettività. Così, mentre si tiene conto degli oneri previsti nella bolletta della luce, non si calcolano mai tutti gli esborsi relativi all'energia pagati attraverso la fiscalità generale. Stiamo parlando di esenzioni fiscali o agevolazioni presenti in ogni parte del mondo. L'Agenzia Internazionale dell'Energia calcola per il 2012 in 523 miliardi di dollari i sussidi dati indirettamente alle fonti fossili, contro gli 88, sei volte di meno, alle rinnovabili. In Italia non ci sono dati precisi, ma dovrebbero variare tra i 2 miliardi di euro, secondo una indagine dell'OCSE, e i 5,3 miliardi, secondo invece un'analisi fatta dal Fondo Monetario Internazionale. E non si tiene mai conto neppure delle cosiddette esternalità in termini di spesa sanitaria e ambientale connesse con l'utilizzo dei combustibili fossili, un tema di sicura importanza ma affrontata pochissimo, soprattutto da noi. Uno studio è stato condotto in Germania e ha stimato che se nelle bollette dell'energia elettrica tedesca fossero inclusi anche i costi nascosti dei sussidi alle fonti fossili e delle esternalità negative, questi peserebbero per oltre 40 miliardi di euro, facendo aumentare il costo del kilowattora di circa il 40%. Per confronto, alle rinnovabili il governo tedesco fornisce 13 miliardi di euro nello stesso anno, quasi 4 volte di meno.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. Hey, e ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore e non ho più pensato a tutte queste cose. It's
televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.
Vasco Rossi, senza parole. Torniamo al nostro documento. Anche le rinnovabili incidono sui costi energetici, ma lo fanno in modo differente. Il lavoro della Fondazione sviluppa la sua analisi su tre piani: i costi diretti, i costi e i benefici indiretti e l'aspetto strategico. Vediamo un po' di cosa si tratta. Gli incentivi alle rinnovabili, pari a circa 10 miliardi di euro, hanno pesato sulla bolletta elettrica nazionale per circa il 16-17% nel 2012. Questo ha inciso, per quanto riguarda gli utenti, per circa un terzo dell'aumento registrato tra il 2004 e il 2012. La componente che ha inciso di più, quasi il 60%, è la voce di vendita dell'energia, vale a dire l'aumento dei prezzi dei combustibili fossili. Sul piano dei costi e benefici indiretti, la stessa strategia energetica nazionale varata dal governo Monti ha evidenziato un saldo economico positivo degli investimenti nelle fonti rinnovabili. La stima è un ritorno da qui al 2020 di circa 9 miliardi di euro. Alcuni dei benefici sono già evidenti, come il minor acquisto di combustibili fossili che, secondo una stima molto recente, avrebbe comportato nel 2012 una minore spesa di 800 milioni. Ma non vi sono ovviamente solo benefici strettamente economici. Ad esempio, lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia ha consentito di evitare 70 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 nel solo 2012, per non parlare degli effetti della riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico che, secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale di Sanità, in Italia è la causa ogni anno di oltre 10.000 decessi. Ed infine, per non parlare delle multe che siamo costretti a pagare per le infrazioni alle disposizioni comunitarie. L'ultimo punto riguarda la questione strategica. Ci sono dei dati forniti dal Ministero dello Sviluppo, che non è certo diretto da un ecologista, secondo cui ogni 1.000 euro investiti nelle tecnologie delle energie rinnovabili rimangono nel nostro paese tra i 500 e i 900 euro. Per confronto, le tecnologie legate all'uso del gas fanno restare a casa nostra solo 200 euro ogni 1.000 investiti. E questo significa, come è ovvio, anche un numero di posti di lavoro per la nazione molto vantaggioso. E poi c'è l'aspetto, come dire, dinamico della faccenda. Le rinnovabili sono in costante evoluzione e le valutazioni vanno fatte comprendendo un arco di tempo che guardi al futuro. Già oggi gli investimenti mondiali nelle rinnovabili superano quelli delle fonti fossili e stanno diventando sempre più competitivi anche per quanto riguarda i costi. In molti casi la produzione elettrica da fonti rinnovabili è già oggi più conveniente di quella tradizionale e lo sarà certamente sempre di più in futuro. Queste conclusioni ormai non arrivano più solo dalle pubblicazioni green, ma da associazioni di imprenditori e da analisti economici e finanziari. Voglio citare il servizio fatto in Australia da Bloomberg New Energy Finance. In esso viene scritto: la costruzione di nuove centrali che producono energia elettrica con fonti rinnovabili è oggi più vantaggiosa rispetto alla costruzione di nuove centrali alimentate a gas naturale o a carbone, e questo anche senza il contributo e le sovvenzioni governative. Non solo, gli analisti sostengono che i nuovi parchi eolici potrebbero fornire energia elettrica a $80 per megawattora rispetto ai 143 delle centrali a carbone e ai 116 di quelle a gas, chiuse le virgolette. Certo che la domanda chiave che ognuno di noi si fa è quanto spendiamo, noi cittadini, per l'energia e perché. C'è stata recentemente un'indagine condotta dal Sole 24 Ore che ha stimato per il 2011 il fatturato energetico italiano in 280 miliardi. Più di metà, 150, sono legati alla cosiddetta fase di downstream dei prodotti petroliferi, vale a dire alla loro raffinazione e distribuzione, quindi oltre metà. Un terzo, 92,5 miliardi, alla produzione di energia elettrica, poco più del 12% al gas naturale, il resto agli idrocarburi 9 miliardi e al petrolio 6 miliardi. Se consideriamo solo la bolletta finale delle utenze si arriva a 175 miliardi di euro, che sono i soldi cacciati dai privati e ovviamente anche dalle imprese. Di questi il 37% è legato alla vendita di gasolio e benzina, essenzialmente per autotrazione. Un altro 15% ad altri prodotti petroliferi come per esempio il GPL o il carburante per l'aviazione. Ecco dunque che la vendita diretta di combustibili incide per più del 50% della spesa annua di aziende e famiglie. Il resto della spesa, a parte piccole somme, dipende dall'energia elettrica, il 26%, e dal gas naturale, il 20%. La stima fatta dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per il 2012 è che ci sia stato un aumento del 10% sulla spesa per i prodotti principali, cioè benzina, gasolio, elettricità e gas, a fronte di un calo dei consumi che è stato certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 4%. La causa è da ricercare nell'aumento dei prezzi dei combustibili, come del resto abbiamo già visto prima. Proprio a questo riguardo, il documento della Fondazione cerca di approfondire l'analisi comparando la situazione del nostro paese con quella di alcuni altri vicini europei. Cominciamo con il gas. I dati sono di Eurostat, sono del maggio 2013, quindi sono recentissimi. Le famiglie italiane pagano più della media europea qualunque sia il loro standard di consumi e pagano anche parecchio di più. Si va dal 24% per consumi bassi al 30% per alti consumi e al 35% per consumi medi. Solo per bassi consumi la nostra bolletta è conveniente rispetto a quella francese e tedesca, pur risultando doppia, per esempio, di quella inglese. Se i costi si allineassero a quelli medi europei, noi avremo un notevole risparmio valutato da Eurostat in una cifra compresa grosso modo tra i 240 e i 325 euro all'anno per ogni famiglia. La situazione per l'impresa è un po' diversa, anche se non cambia il succo del discorso. Anche loro pagano più della media europea. Però, a differenza delle famiglie, ci sono fasce di consumo medio-alte nelle quali i costi italiani per le aziende sono addirittura inferiori a quelli medi europei. E passiamo, dopo il gas, all'elettricità. Come anticipato in precedenza, la nostra bolletta dipende molto dai consumi. Se questi sono bassi o abbastanza bassi, diciamo tra 1 e 2,5 megawattora all'anno, si paga un po' meno della media europea, dal 5 all'8% in meno. Poi, al crescere dei consumi, la situazione si inverte. Sempre secondo Eurostat, una famiglia media italiana si colloca nella fascia di consumi superiori a quella appena esaminata, vale a dire tra 2,5 e 5 megawattora all'anno. Qui i prezzi dell'energia elettrica nel secondo semestre 2012 sono stati di 230 euro per megawattora, contro i 197 della media europea, i 145 della Francia, i 179 della Gran Bretagna, mentre l'unica che ne ha di più è la Germania, che arriva a 268, cioè circa 40 euro in più rispetto a noi. Nelle fasce di consumi ancora più alte, la differenza diventa più sensibile, con differenze del 50% perfino del 75% rispetto ai valori medi europei. Qui i calcoli dei se e dei ma diventano meno chiari, perché è vero che se adeguassimo le tariffe agli standard europei avremo globalmente un risparmio di quasi 1,5 miliardi di euro l'anno, ma produrrebbe un aumento per le famiglie a consumi medio-bassi che ben difficilmente sono quelle con i redditi migliori. Molto diversa è la situazione per le utenze industriali. Qui non ci sono fasce di consumo convenienti rispetto alla media europea. Qui, qualunque sia l'utilizzo, si paga sempre di più e in certe occasioni si paga davvero molto di più, arrivando per alcune fasce addirittura ad un 86% in più. Ecco, in questo caso, se si adeguassero le tariffe a quelle medie comunitarie, si avrebbe un risparmio molto consistente di circa 12 miliardi di euro a livello nazionale.
Call me Eva.
E questa era Janis Joplin con Turtle Blues dal vivo, sentivate le voci in sottofondo che sicuramente non provenivano qui dallo studio. Passiamo adesso ad analizzare che cosa spendiamo e perché per muoverci. Per benzina e gasolio il fatturato italiano 2012 è stato di 68 miliardi di euro. Di questi 21 per la benzina, 47 per il gasolio che è diventato ormai il principale alimento del sistema dei trasporti. I costi, soprattutto nell'ultimo periodo, sono più alti della media europea per entrambi i tipi di combustibile. La benzina, che possiamo pensare quasi tutta a carico delle famiglie, ha un surplus che si può valutare in circa 2 miliardi di euro all'anno, mentre per il gasolio si arriva a 6. E veniamo all'argomento che tutti aspettano leggendo questo documento, cioè l'incidenza della fiscalità sui prodotti petroliferi. È sempre l'Eurostat a fornire i dati che seguono. Nel 2011 l'indice di tassazione per l'Italia è stato di 211 euro per tonnellata equivalente di petrolio. In Europa sono pochissimi i paesi che superano questo valore, come la Gran Bretagna che ha 270, mentre sono al di sotto la Francia con 165, la Germania con 196 e anche la media comunitaria che è di 184 è inferiore. Abbiamo visto prima come la differenza sul prezzo del gas rispetto alla media europea oscilli tra il 24 e il 35%. L'incidenza delle tasse su queste differenze è notevole e arriva fino ad un terzo del valore, quindi più del 30%. Ancora una volta entrano le fasce di consumo che fanno sì che la fiscalità sia responsabile di circa metà delle differenze per le fasce medio-basse, ma praticamente completamente per quelle più elevate. In modo molto diverso funzionano le cose, come abbiamo visto, per le imprese, dove la tassazione è molto elevata nelle prime due fasce di consumo, intorno al 30%, per scendere poi, per consumi molto elevati, fino all'8%. La media europea per ogni tipo di fascia incide sul costo finale tra il 20 e il 24%, quindi non ci sono grandi differenze. Va sottolineato come non esista nessun altro paese europeo con una tassazione così fortemente progressiva che favorisce nettamente i grandi consumatori, anzi in Germania succede proprio il contrario, per favorire le imprese meno energivore e quindi quelle più risparmiatrici. Contrariamente a quanto si è soliti pensare, la tassazione sull'energia elettrica è in linea con la media europea, risultando solo di poco superiore per l'uso domestico dall'1 al 4% e anche per l'uso industriale, tranne per le fasce di basso consumo che arrivano ad un massimo di 10% di differenza. La grande differenza invece si riscontra nei prezzi di acquisto dell'energia elettrica, vale a dire di quanto la paghiamo ai produttori. Qui le differenze rispetto ai valori medi europei sono molto elevati, arrivando fino addirittura all'80% nel 2012. Per fare un confronto con altri paesi europei possiamo osservare che rispetto alla Francia e alla Spagna noi paghiamo 24 euro per megawattore in più, che salgono a 44 se facciamo un confronto con l'area scandinava. Secondo l'analisi dell'Authority dell'Energia sui dati 2011, almeno metà della differenza rilevata poteva essere ricondotta al prezzo pagato per il gas. I dati sono di maggio di quest'anno, mentre l'altra metà si divideva quasi equamente tra inefficienze varie di sistema, mix di produzione elettrica e certificati verdi per l'incentivazione delle rinnovabili. Benzina e gasolio sono tutta un'altra storia. Qui la tassazione italiana è decisamente superiore a quella dei nostri vicini. Vi incide un'IVA che è la più elevata d'Europa e le cosiddette accise, vale a dire i tributi indiretti applicati. In Italia la componente fiscale del prezzo finale è del 61% per la benzina, del 57% per il gasolio. E sono proprio queste percentuali a fare tutta la differenza rispetto agli altri paesi comunitari. Il documento che stiamo analizzando, che ha più di 40 pagine, affronta un sacco di temi veramente interessanti e importanti che tuttavia stasera non abbiamo il tempo di approfondire tutti. C'è una parte che riguarda uno studio su sussidi ed esternalità che vorrei presentarvi. Abbiamo già detto all'inizio di cosa si tratta. Dei combustibili usati e del modo di produrre energia, noi non possiamo stimare solo i prezzi, ma anche i costi, sia in termini di tassazioni dirette e indirette, che di effetti, soprattutto indiretti, sull'ambiente e sulla salute della popolazione. Entrambe le situazioni, infatti, presuppongono investimenti statali per tamponare i guasti provocati. C'è un'analisi molto accurata che è stata condotta in Germania su richiesta di Greenpeace e dell'Associazione per l'Energia Eolica. È stata fatta da Küchler e Mayer nel 2012 e si chiama The Full Cost of Power Generation, cioè il costo complessivo della generazione elettrica. Nella definizione di sussidio entrano aiuti diretti, benefici fiscali, valore di quote scambiabili sul mercato, fondo per la dismissione di centrali nucleari, che abbiamo anche noi, incentivi alle rinnovabili. L'analisi ha preso in esame il periodo dal 1970 ad oggi. Il carbone è quello che ha avuto i maggiori finanziamenti, 400 miliardi di euro, seguito dall'energia nucleare, 211, mentre le rinnovabili si sono accontentate di 66 miliardi, in gran parte derivate dalle tariffe incentivanti, cioè dal fatto che l'energia prodotta veniva pagata di più di quella, se mi passate il termine, tradizionale. La ricerca punta poi la lente sui sussidi ricevuti ogni anno espressi in euro per kilowattora. Da questo si scopre che gli incentivi per le rinnovabili sono stati inferiori a quelle per il nucleare e allo stesso livello del carbone. Solo nel 2012 la quota per le rinnovabili ha superato di poco quella del nucleare e abbondantemente quella per il carbone. E visti gli effetti dei cambiamenti climatici e l'impatto devastante del carbone, è facile immaginare perché. Faccio anche presente, a scanso di equivoci, che nella quota del nucleare è presente anche l'investimento per la dismissione delle centrali. Una differenza notevole è che, mentre i sussidi per le rinnovabili sono tutti evidenziati in maniera trasparente nella bolletta, nel caso del carbone e del nucleare, la maggior parte di questi si configura come costi nascosti gravanti sul contribuente. Stiamo, lo ricordo, parlando della Germania. La ricerca, sempre tedesca, passa poi alle esternalità, prime fra tutte l'inquinamento e i cambiamenti climatici. I costi qui diventano pesanti per il carbone e per il gas, mentre sono molto bassi per le energie rinnovabili. Un caso a parte riguarda il nucleare, al quale viene assegnata una incidenza con una variazione enorme, e questo dipende dal fatto che, se è vero che la produzione da fissione di energia elettrica contribuisce poco alla formazione di gas serra, i rischi legati all'intera filiera, dall'estrazione alla produzione alla dismissione delle centrali, rendono i costi collaterali molto elevati, fino a 35 volte quelli legati al carbone. Cosa succederebbe, si chiede la ricerca, se i sussidi e i costi esterni della generazione da fonti fossili e nucleare venissero effettivamente conteggiati nella bolletta elettrica? Nel 2011 la bolletta elettrica della Germania avrebbe allora dovuto includere costi aggiuntivi per più di 40 miliardi di euro a fronte dei 13 miliardi di euro di incentivi dati alle fonti rinnovabili. In altri termini, il costo medio dell'energia elettrica in Germania per utenti domestici, già oggi tra i più alti in Europa, sarebbe cresciuto ulteriormente di quasi il 40%. Questi dati portano ad una considerazione anche per l'Italia. Se il confronto con il resto d'Europa, invece che sui prezzi, fosse fatto più correntemente sui costi dell'energia, siamo certi che il nostro paese sarebbe svantaggiato rispetto ad altri che hanno puntato su carbone nucleare? Anche perché, è bene ribadirlo, il fatto che si tratti di sussidi nascosti o costi esterni non vuol dire che non si traducano in costi economici concreti per la società, che semplicemente li paga senza sapere che sono connessi ad una determinata tecnologia energetica.
A colpa è sulla mia, che non capisco più perché ti sto vicino. Si pure tieno cuore, intacchi il cuore tu, non fai trasia nessuna. Non saccio come fai a dite voglio bene. Si parla da stasit, ma carizza chi anni e rir, solo quando ti conviene. non ti importa niente. Perché tu sia così, tu me dai risa e chianto, fino a me fa morire. La colpa è sulla mia, che non capisco perché riesco, perché non mi abbandona. O sai che non mi basta, perché o sai che non è chisto, o modo e vuole bene. Non saci come fai, siccome non mariolo, che scusa so cielo, se non te dicesse, io senza te non volo. Saci come fai, siccome non mariolo, che scuse mi abbraccia, ma rubo e scelle te nascono, per paura che io volo. Ma pure si potesse, basta succedere, scendendo da dicesse, io senza te non volo.
Questa era Mina con Ma come fai? Il peso delle energie rinnovabili nel mix energetico è notevolmente cresciuto in questi ultimi anni, ovunque e anche in Italia. Abbiamo già visto i vari aspetti dei costi e dei benefici delle rinnovabili. In conclusione ci concentriamo sull'aspetto dei costi e dei benefici nel settore elettrico, perché è quello che da un lato ha avuto il massimo dei sussidi e dall'altro è anche il più facile da controllare per la grande quantità di dati a disposizione. Durante l'analisi non possiamo dimenticare la situazione italiana. A maggio le rinnovabili hanno soddisfatto il 50% della domanda di energia elettrica e il 13 giugno per due ore e per la prima volta nella storia il prezzo nazionale è sceso a zero perché il 100% dell'elettricità ha fatto a meno di combustibili fossili. Si tratta di risultati strabilianti se solo si pensa alla situazione di 5 anni fa. Nel 2012 le fonti rinnovabili hanno avuto sovvenzioni per 10 miliardi circa, in Germania per 15. Questa somma costituisce circa il 16% della bolletta elettrica nazionale. Ma a noi interessa quanto ha pagato per questo motivo il signor Rossi, il consumatore tipo. La cifra individuata dall'Authority per l'energia è di 194 euro al megawattora così distribuita. 110 per la produzione e la commercializzazione, pari al 57%. 26 per i costi di rete, trasporto, distribuzione, stoccaggio e misurazione, pari al 13%. 33 per gli oneri generali di sistema, compresa dunque l'incentivazione delle rinnovabili, pari al 16-17%. 26 euro di imposte, pari al 13%. Come si vede dunque, la maggior parte della spesa, il 70%, è dovuta all'acquisto dei combustibili, alla loro trasformazione e alla commercializzazione. Gli oneri di sistema poi non sono solo relativi alle fonti rinnovabili e includono un sacco di componenti, tra cui le agevolazioni alle ferrovie dello Stato, gli impianti che godono dei CIP 6 come gli inceneritori e le centrali che bruciano le scorie di lavorazione del petrolio definite assimilabili alle rinnovabili per legge, le operazioni di smantellamento e compensazione territoriale del nucleare italiano e altre voci ancora. Tuttavia, l'incentivazione delle rinnovabili ha costituito una grossa fetta degli oneri, circa l'80%. E così, se noi supponiamo che il signor Rossi abbia speso 500 euro di bolletta in un anno, lui ha versato circa 80 euro per le rinnovabili. Questo calcolo è stato fatto dal GSE, cioè dal gestore del servizio elettrico, nel marzo del 2013. Se si considera l'andamento storico dal 2004 al 2012, si ottiene che gli aumenti consistenti da 125 a 194 euro al megawattora sono stati provocati per larghissima parte dall'aumento dei costi che abbiamo appena detto, mentre gli oneri di sistema hanno inciso per meno del 30%. Ma questa è solo una parte della storia, perché l'altra parte riguarda quello che guadagneremo dall'installazione di energie rinnovabili. Secondo tutte le stime, quelle governative della Strategia Energetica Nazionale, ma anche quella, ad esempio, dell'indipendente Altesis, contenuta nel rapporto annuale IREX del 2013, secondo tutte le stime, dicevo, il ritorno di questi investimenti ci sarà e sarà cospicuo tra i 19 e i 49 miliardi di euro entro il 2030, a seconda del ritmo di crescita delle nuove installazioni. Insomma, la crescita delle rinnovabili deve essere vista come un'opportunità per ridurre le spese proprio là dove esse sono maggiori rispetto alla media europea, per esempio nell'acquisto di combustibili che oggi utilizziamo per produrre elettricità e per riscaldare le abitazioni. Il GSE ha voluto effettuare un confronto tra due giorni del 2006 e del 2013. Il prezzo si è dimezzato in questi 7 anni. Secondo la stima di Altesis, il solo fotovoltaico ha prodotto un abbassamento del prezzo dell'energia che su base annua può essere valutato in quasi 1,5 miliardi. Il termoelettrico recupera aumentando i prezzi nelle ore non solari, cioè fanno pagare di più quando non c'è il sole e quindi il fotovoltaico non può funzionare. Ma nel 2012 questo recupero ha comunque lasciato un saldo attivo di oltre 830 milioni di euro. Quindi il fatto di avere più rinnovabili e meno fossili ha fatto guadagnare alla nazione per il 2012 quasi 1 miliardo di euro. Ci sarebbe poi tutto il vasto capitolo dei benefici su ambiente e salute che porterebbe un massiccio impiego delle rinnovabili. Si calcola che nel 2012, l'ho detto già prima, lo ripeto, le sole rinnovabili abbiano consentito un risparmio di 70 milioni di tonnellate di CO2 immesse in atmosfera. Anche se non esiste un sistema affidabile per tradurre in soldi questo dato, possiamo però fare affidamento sulle ipotesi di carbon tax per dire che come minimo si tratta di un paio di miliardi di euro all'anno. E poi non c'è solo il gas serra, ma l'inquinamento, le polveri sottili, gli ossidi di azoto e tutto il resto della batteria di gas e schifezze che provocano, come abbiamo già detto, morti a migliaia ogni anno che passa. E ci sono ancora i discorsi che abbiamo già fatto sul lavoro. La filiera rinnovabile procura un sacco di lavoro, soprattutto perché gli investimenti effettuati restano in larghissima misura sul territorio, mentre quelli per le fonti fossili finiscono quasi tutti all'estero a finanziare dunque altre economie. Secondo la Strategia Energetica Nazionale presentata dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo durante il governo Monti, ogni 1.000 euro che vengono pagati dagli utenti per le rinnovabili ne rimangono in Italia tra 700 e 900 nel caso di eolico, idrico, biomasse e geotermia, quota che scende a 500 nel caso del fotovoltaico, dato comunque in crescita negli anni. C'è per finire l'aspetto strategico generale da tenere presente. Oggi quasi il 70% dei nuovi impianti per la produzione di energia sono rinnovabili e questa tendenza è generalizzata coinvolgendo ogni paese del mondo. L'Europa, come sappiamo bene, è in prima fila quella che per prima ha tracciato una strada che progressivamente stanno iniziando a seguire tutte le altre grandi potenze mondiali. Gli investimenti nell'energia pulita estendono la loro copertura geografica e si spostano soprattutto verso Oriente, con la Cina che proprio nel 2012, con più di 65 miliardi di euro di investimenti nell'energia pulita, ha scavalcato gli Stati Uniti ed è diventata leader mondiale del settore. Secondo lo studio di Bloomberg, intitolato «Chi sta vincendo la gara per le energie pulite?», nel 2012 gli investimenti nell'energia pulita sono stati 270 miliardi di dollari, 5 volte di più di quanto fatto segnare nel 2004. Il dato del 2012 è un segnale estremamente positivo che mostra la grande forza di questo settore, perché è maturato in un anno molto difficile sia per la congiuntura economica, in particolare quella europea, sia per una generale riduzione dei meccanismi di sostegno in molti paesi del mondo. Anche da noi, come sapete, il fotovoltaico adesso non ha più la sovvenzione statale. L'abbassamento dei costi di produzione ha permesso di far crescere la potenza installata alla cifra record di 88 gigawatt e portando così a 648 gigawatt alla fine del 2012 la potenza mondiale installata complessivamente di energie rinnovabili. Questi dati sono ovviamente collegati ai costi delle tecnologie utilizzate nei vari settori delle energie rinnovabili. C'è un rapporto di IRENA, che è un'associazione internazionale che promuove lo sviluppo di questo tipo di energia, che fornisce i dati relativi ai vari impianti. Così scopriamo che il modulo fotovoltaico è sceso in Germania da 4 dollari al watt alla metà del 2008 a 2 solo nel 2011 e oggi sono vicini addirittura ad 1 dollaro per watt. Ma non è che occorre andare a leggere complicati rapporti tecnici, basta telefonare ad una ditta che installa impianti fotovoltaici sui nostri tetti per scoprire che quello che 4 anni fa costava 20.000 euro oggi lo possiamo avere per meno di 6.000. E dunque non è più solo una questione di decarbonizzazione, di spirito verde, ma anche di convenienza economica. Si chiude qui la corsa attraverso questo dossier, che è davvero molto interessante e che potete trovare in rete nel sito della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. C'è una parte che non ho inserito in questa puntata che riguarda il nucleare e il carbone. È interessante perché il confronto dei costi e dei prezzi viene fatto sulla base di dati del DOE, cioè del Ministero Statunitense dell'Energia, che non è certo conosciuto come un esponente di Greenpeace. I risultati sono chiarissimi e stanno a testimoniare come l'energia prodotta da centrali nucleari prossime future, l'ipotesi che siano attive nel 2018, costerà il doppio di una centrale a gas, ma qui c'è il famoso inghippo del gas di scisto da chiarire, cosa che il DOE in quel documento non fa. E comunque parecchio di più di un impianto eolico e più di un impianto idroelettrico. Gli stessi dati statunitensi forniscono per il carbone nelle stesse condizioni, cioè produzione iniziata nel 2018, valori ancora più elevati del nucleare. Dunque, con il referendum non ci siamo solo liberati di un rischio di incidente, ma anche di dover pagare di più l'energia elettrica in bolletta.
When I walk along your city streets and look into your eyes, when I see that simple sadness that upon your features lies, if my spirit starts to sink, it comes as no surprise. It's been a long way from anywhere, like heaven to your town, this town. There's a pasture in the countryside I used to call my own. There's a natural pillow for my head, the grass there overgrown, yes I know. I think of that place from time to time when I want to be alone. It's been a long way from anywhere, like heaven to your town, this town. Now people live from surprise. I've come a long way from anywhere, like heaven to this town, your town.
E questo era James Taylor con Anywhere Like Heaven, un bel pezzo country. Adesso cambiamo completamente argomento e ci occupiamo di automobili. Che l'ambiente abbia bisogno di essere considerato un bene prezioso per la nostra sopravvivenza è un messaggio che ormai arriva da ogni dove, anche dalle regole di guida. Non mi riferisco qui alla necessità di sapere tecnicamente come è fatto un'automobile, oppure di avere chiaro in mente il significato di tutti i cartelli che incontriamo sul ciglio della strada. Si tratta di ben altro. Tre ministeri, quello dello sviluppo, dell'ambiente e dei trasporti, hanno redatto un documento di ben 269 pagine sull'uso consapevole dell'automobile dal punto di vista ambientale. Il documento è uscito in questi giorni e merita, credo, un breve commento. Se mi passate la battuta, è una specie di guida alla guida, cercando di risparmiare il più possibile carburante e di inquinare invece il meno possibile. Di tutte quelle pagine, la maggior parte, ben 259 su 269, sono dedicate alle caratteristiche delle varie autovetture divise per tipologie e per marche. Insomma, un quadro come quello delle riviste specializzate, solo che gli indicatori sono soltanto tre e riguardano la cilindrata, i consumi e le emissioni di CO2 per ogni chilometro percorso. A rendere più appetibile la lettura del documento c'è anche una classifica dei migliori, dominata dalla Toyota, che piazza 7 vetture ai primi 7 posti, con la Prius 1800 largamente in testa, con enorme distacco da tutte le altre. Queste sono le macchine ibride che vanno sia a benzina che elettricamente. La prima non ibrida è la Fiat 500. Tra le ibride a gasolio primeggia invece la Volvo, sugli standard più o meno della Prius, seguita da lontano dalle Renault. Infine la Kia Picanto è la meno inquinante delle auto GPL a benzina, mentre la Panda, la Fiat Panda, è la migliore per benzina e metano. Il dossier fornisce in apertura una spiegazione breve dell'effetto serra e delle conseguenze che i cambiamenti climatici possono provocare, un'analisi efficace anche se abbastanza superficiale. E siccome tra i gas serra, come ho detto mille volte, a noi interessano particolarmente quelli che noi provochiamo con il nostro modello sociale, ci soffermiamo sul ruolo che l'anidride carbonica ha in questo processo. E dunque valutiamo dell'automobile quanta CO2 emette ogni chilometro che percorre. Dopo aver ricordato i passi fatti dagli anni 90 ad oggi e il fallimento della COP di Doha, cioè della conferenza delle parti, quella gestita dall'IPCC dell'ONU, dopo aver ricordato appunto questi passi, quando pochissimi paesi al mondo decisero di proseguire in modo vincolante lo spirito del protocollo di Kyoto, si arriva a cercare di capire come influisca il settore dei trasporti sui cambiamenti climatici. I dati relativi a questa parte sono frutti di indagini dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente nato nel 2008, che oltre alla protezione dell'ambiente ha cura di avere un occhio di riguardo anche al contenimento della spesa pubblica. E poi c'è l'ACI, che ha fornito il suo contributo attraverso l'annuario statistico del 2012. La situazione italiana del trasporto è piuttosto preoccupante, sia dal punto di vista della spesa per il combustibile che dell'inquinamento prodotto. Dal 1990 al 2007, che è la data di inizio dell'attuale crisi, la domanda di trasporto è cresciuta del 37% e di oltre il 20% per il trasporto delle merci. Ma se mettiamo dentro nel periodo anche la crisi, otteniamo comunque dei dati importanti. Dal 90 al 2010 l'aumento è stato del 26,5% per i passeggeri e del 15% per le merci che viaggiano nel nostro paese. Se includiamo anche le tratte internazionali arriviamo addirittura al 46%. Nonostante la crisi e il prezzo della benzina arrivato alle stelle, l'automobile rimane il mezzo privilegiato di trasporto che è usato nel 76% dei casi contro un misero 6% del treno e un 12% degli autobus pullman, sia pubblici che privati. Noi abbiamo il record mondiale di auto private pro capite, 1,63 persone per autovettura nel 2011. con più di 37 milioni di veicoli circolanti che percorrono circa 13.000 km all'anno, un quarto in più della media europea. Insomma, siamo un popolo di guidatori tale che la densità delle automobili da noi è di gran lunga superiore, circa del 20%, rispetto agli altri paesi europei come la Germania, la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna. Da questo quadro non può certo stupire il risultato dello studio dell'ISPRA, secondo cui i trasporti in Italia sono responsabili di quasi il 30% delle emissioni serra, con le autovetture che hanno avuto il ruolo principale circa il 20% di quel 30%, e i dati si riferiscono al 2011. A fianco di questo, anche il consumo di energia è una nota dolente. I motivi di questa incidenza sono essenzialmente tre: il tipo di auto che circolano nel paese, le grandi distanze che vengono percorse con esse ed infine lo stile di guida degli italiani. Prima però di analizzare le responsabilità dei guidatori, parliamo delle case costruttrici. La questione della CO2 immessa in atmosfera è un tema che l'Unione Europea ha affrontato già qualche anno fa. Nel 1995, infatti, c'è stato un primo accordo con l'obiettivo di ridurre entro il 2008 a 140 grammi al chilometro la CO2 emessa. Oggi un gran numero di automobili sono scese attorno ai 90-100 grammi al chilometro. L'accordo era su base volontaria, cioè chi voleva ci stava e gli altri niente. E ci si accorse che i risultati raggiunti non avrebbero potuto ottenere l'obiettivo fissato per il 2012, che era di 120 grammi al chilometro. Così, nella primavera del 2009, il Parlamento europeo emana il regolamento numero 443, nel quale sono previste le condizioni di emissione per poter vendere automobili. Non voglio entrare nei tecnicismi della legge, che qui forse ci interessano meno. Sottolineo però che imposizioni analoghe sono attive un po' dappertutto, perfino in Cina. Tra le altre cose, oltre alle norme cogenti e vincolanti, viene introdotto anche un obiettivo a lungo respiro che prevede la riduzione a 90 grammi al chilometro di emissioni entro il 2020. Come ho detto, molte automobili già ci sono arrivate. Multe salate sono previste per le case costruttrici che non siano in grado annualmente di raggiungere gli obiettivi fissati. E siccome queste multe con ogni probabilità finiranno poi in qualche aumento sui prezzi delle automobili, è chiaro che il cliente sia molto interessato ad indirizzarsi verso acquisti di automobili le più rispettose possibili dell'ambiente e delle leggi. Una volta tanto, il nostro paese si trova ad avere una situazione privilegiata nei confronti europei, avendo già raggiunto dal 2011 gli standard previsti per il 2015 e migliorandoli ulteriormente nel 2012, anche se i dati non sono ancora ufficiali. In questo senso noi siamo dietro solo alla Francia, con valori che però sono quasi uguali. La sostituzione di vecchi modelli più inquinanti con nuovi, che lo sono molto meno, è adesso favorita da nuovi incentivi economici dopo che per anni sono stati bloccati. I contributi sono suddivisi secondo il livello di emissioni di CO2, con un valore massimo per i privati con livelli inferiori a 95 grammi su chilometro e per le imprese i mezzi con livelli inferiori a 120 grammi al chilometro. Quello che è accaduto è che le risorse rese disponibili per i privati si sono esaurite nel giro di pochissimi giorni. Questo dunque è quello che fanno le case automobilistiche e lo Stato nel tentativo di ridurre sempre più il contributo in gas serra da parte dei trasporti, sia pubblici che industriali che privati. Ma pur in presenza di automobili rispettose dell'ambiente, o quantomeno abbastanza rispettose, un ruolo decisivo ce l'hanno anche quelli che tali mezzi guidano, perché attraverso pochi strumenti sono in grado di gestirli in modi completamente differenti e quindi con impatti molto ma molto diversi sull'ambiente circostante. Come si devono comportare dunque gli automobilisti? Lo vedremo tra pochissimo.
Here I am again in this mean old town. far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so
Questi erano i Dire Straits con So Far Away, così lontano. Chiunque sia stato nei paesi del nord Europa avrà notato come ai semafori più lunghi ci sia l'abitudine di spegnere il motore per riavviarlo soltanto al comparire del verde. Questo da noi non avviene praticamente mai, nemmeno in quegli svincoli in cui è chiaro che tra un verde e l'altro passano diversi minuti. Si tratta quindi di uno stile di guida, anzi oserei proprio dire di uno stile di vita, che ci vede essere poco virtuosi in molti settori della nostra esistenza. E allora i tre ministeri che hanno prodotto questo documento si sono premurati di ricordare ai guidatori di autoveicoli come dovrebbero comportarsi per non diventare degli inquinatori professionisti ogni volta che siedono dietro un volante. Si tratta di una serie di regole, molte delle quali dettate dal semplice buonsenso, che si rivelano utili anche per passare quel tempo in automobile in modo che non sia fonte di eccessivo stress. Vorrei sottolineare che quando si parla, come fa il Ministero, di risparmio energetico, vale a dire di consumare meno carburante, occorre intenderci bene. Non si tratta solo di risparmiare dei soldi, risultato comunque importante di per sé, specie in questo periodo di crisi e di caro benzina. Si tratta ancora una volta di un'azione virtuosa dal punto di vista ambientale. Il consumo di tutti i combustibili non solo inquina maggiormente quanto più se ne utilizza per far camminare il veicolo, ma anche tutta la filiera, dall'estrazione fino alla raffinazione, comporta manovre inquinanti e produttrici di gas serra in abbondanza. Ecco dunque i 10 comandamenti. 1. Accelerare gradualmente. 2. Inserire al più presto la marcia superiore. 3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme. 4. Guidare in modo attento e morbido, evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili. 5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata. 6. Spegnere il motore quando si può, solo a veicolo fermo. 7. Mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati. 8. Rimuovere portascio o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili, mantenendo il veicolo per quanto possibile nel proprio stato originale. 9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Ed infine 10. Limitare l'uso del climatizzatore. Un altro modo di incidere favorevolmente sull'ambiente e contemporaneamente di evitare sprechi di benzina riguarda le condizioni in cui il veicolo è tenuto. E quindi c'è una serie di altre regole consigliate, alcune ripetono quelle precedenti, le leggiamo lo stesso. 1. Eseguire i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice, in particolare cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente. Controllare periodicamente la pressione degli pneumatici, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante, in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento. In tali condizioni, inoltre, lo pneumatico è soggetto ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni. 3. Mantenere le dimensioni originali degli pneumatici. I cambiamenti possono alterare le prestazioni originali. 4. Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessarie, se no non si chiamerebbero invernali. Questo è un mio commento. 5. Non viaggiare in condizioni di carico gravose. Il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare, tra l'altro, che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata sul libretto di circolazione. Togliere portapacchi, lo abbiamo già visto, evitare di viaggiare con i finestrini aperti, in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e conseguentemente sui consumi di carburante. 8. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario, anche questo lo abbiamo già visto, il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, insomma se piove vanno usati, la ventola dell'impianto di condizionamento assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante. Ed infine chiude con l'utilizzo del climatizzatore, che incrementa, beh, questo lo sappiamo bene, i consumi anche del 25% in certe condizioni. Pertanto, quando la temperatura esterna lo consente, evitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aereatori sfruttandone l'orientabilità. Ecco, questo è dunque il messaggio dei ministeri agli automobilisti. Una volta tanto possiamo essere soddisfatti nel sentire parlare di motori non per elogiarne il numero di cavalli o la velocità massima raggiungibile, ma per suggerire ai cittadini di buona volontà come muoversi nel traffico in maniera la meno invasiva possibile. Ricordando sempre che il modo più efficace per non inquinare con un'automobile è quello di non usarla tutte le volte che si può, sostituendola con altri mezzi di trasporto, quelli pubblici, il treno e, per brevi tratti, le nostre gambe e la bicicletta. Dunque, buon viaggio a tutti nel rispetto dell'ambiente e delle nostre stesse condizioni di salute.
Darkest hour of the darkest night. It's a million miles from the morning
E con questo fantastico blues di Gary Moore, Midnight Blues, blues di mezzanotte, chiudiamo la trasmissione. È tutto anche per questa sera. Vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica anche sabato pomeriggio e sarà disponibile in podcast tra un paio di giorni al massimo sul sito di Radio Cooperativa. Rimanete adesso in ascolto per gustare le musiche di Megaphone fino alla mezzanotte. Noi ci risentiamo tra un mese, quando sarà un po' meno caldo, e avremo nuove energie da spendere per chiacchierare ancora dei nostri temi preferiti. Durante questo mese ho scelto alcune puntate di quest'anno che vi verranno riproposte il mercoledì sera e il sabato pomeriggio in replica. Intanto vi ringrazio della preziosa compagnia che mi avete regalato fin qui e vi auguro uno splendido mese di agosto. Da Mario il solito affettuoso saluto a tutti voi.
Buonanotte all'Italia, deve un po' riposare, tanto a fare la guardia, c'è un bel pezzo di mare, c'è il muschio ingiallito dentro questo presepio che non viene cambiato e non viene smontato, e zanzare vampiri che la succhiano lì, se lo pompano in pancia un bel sangue così. Buonanotte all'Italia, che si fa o si muore, o si passa la notte a volerla comprare, come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile, come se i diavoli stessero un po' a dire di no, che son tutte favole. Buonanotte all'Italia, che c'è il suo bel da fare, tutti i libri di storia non la fanno dormire, sdraiata sul mondo con un cielo privato, fra San Pietro e Madonne, fra progresso e peccato, fra un domani che arriva ma che sembra in apnea, e i disegni di ieri in carezza, di certezza in stupore, tutta questa bellezza senza navigatore, come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile, come se i diavoli stessero un po' a dire che son tutte favole. Buonanotte all'Italia, con gli sfregi nel cuore e le flebo attaccate da chi ha tutto il potere, la guarda distratto come fosse una moglie, come un gioco in soffitta che gli ha tolto le voglie, stella fa luce senza troppi perché, ti costringe a vedere tutto quello che c'è. Buonanotte all'Italia, che si fa o si muore, o si passa la notte a volersela fare.